Siamo in febbraio e negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito questo è il Black History Month, un mese in cui vengono ricordate e celebrate persone e personalità che hanno scritto la storia della diaspora africana. Ne vogliamo discutere di questa importante iniziativa con il collega giornalista Roberto Festa, che si trova negli Stati Uniti e che quindi insomma sta seguendo anche questo Black History Month. Benvenuto, buonasera.
Buonasera Chiara e buonasera agli ascoltatori.
Dunque, Roberto, qual è il significato del Black History Month di fronte al fatto che siamo ancora in una realtà dove purtroppo la comunità nera è irrimediabilmente sottorappresentata un po' su tutti i fronti, nelle candidature politiche come tra i nominati dei premi Oscar, questo guardando ora in particolare agli Stati Uniti dove ti trovi tu?
Allora, guarda, il Black History Month è il mese che celebra la storia, cioè le conquiste degli afroamericani. Dal 1976 tutti i presidenti degli Stati Uniti hanno indicato proprio il mese di febbraio per la celebrazione, anche se poi l'origine di questa, diciamo così, festa, chiamiamola così, va ritrovata molti anni indietro. Cioè nel 1926 c'era questo storico americano, si chiamava Carter Woodson, che fondò l'associazione per lo studio della storia degli afroamericani e che appunto pensò a una settimana dedicata ai neri. Perché febbraio? Perché coincideva con le date di nascita di Abraham Lincoln e di Frederick Douglass, che è il leader degli abolizionisti. Allora, come dicevi tu, poi una cosa è la celebrazione, quindi l'ufficialità, una cosa è invece come viene poi attuata. Per esempio, quest'anno ci sono state delle polemiche. Perché? Perché Barnes & Noble, che è la catena di librerie più diffusa negli Stati Uniti, ha pensato di celebrare, per esempio, questo Black History Month con una Diverse Editions, cioè una ripubblicazione di 12 grandi classici della letteratura per ragazzi, ma non soltanto, quindi Alice nel Paese delle Meraviglie, Moby Dick, Frankenstein, Peter Pan, Romeo e Giulietta, Il Giardino Segreto, ecco, però con una particolarità, cioè le copertine riportavano dei disegni, le copertine dei libri avevano dei disegni in cui i protagonisti diventano neri o comunque hanno la pelle scura, quindi è marrone e non più verde Frankenstein, sono neri e con i riccioli scuri Romeo e Giulietta e così via. Allora Barnes & Noble pareva appunto una grandissima idea, un modo per apparire inclusivi e per celebrare la storia degli afroamericani. Il problema invece è che sono scoppiate le polemiche. Perché? Perché molti afroamericani, per esempio c'è questa scrittrice americana di origini nigeriane, si chiama Nnedi Okorafor, ha detto: vabbè, scusate, però questa è una fake diversity, una falsa diversità. Ci utilizzate, inventate queste storie sulla gente di colore, in realtà noi scriviamo sempre molto meno rispetto ai bianchi, veniamo venduti sugli scaffali delle librerie in modo molto meno evidente rispetto ai bianchi, eccetera. Quindi Barnes & Noble alla fine ha dovuto fare retromarcia, ha ritirato le sue copertine con Romeo e Giulietta e Peter Pan con la faccia colorata, ha detto: sospendiamo Barnes & Noble l'iniziativa, riconoscendo le ragioni, così diciamo, di chi ci ha criticato.
Stupisce in effetti che una istituzione commerciale ma legata anche alla cultura come questa catena di librerie abbia fatto una scelta di questo tipo, che ha appunto scatenato delle prevedibili, mi verrebbe quasi da dire, polemiche in questo caso. Parlando di Black History Month, si può pensare anche a quelli che sono stati i movimenti che negli ultimi anni hanno contraddistinto la comunità afroamericana appunto negli Stati Uniti, quindi penso ad esempio al movimento Black Lives Matter. È un'occasione anche per magari fare il punto qual è la situazione attuale ad esempio di questo movimento, che aveva combattuto molto negli ultimi anni per una parità, per un'equità. Ci troviamo di fronte anche a un presidente attualmente alla Casa Bianca che potrebbe in qualche modo far sorgere ancora agli onori della cronaca questo movimento. In realtà sembra essere un po' lontano dall'attualità.
Ma guarda, allora Chiara, Black Lives Matter è stato molto importante perché ha portato, diciamo così, all'attenzione della società americana una serie di tematiche, ma anche di leader neri afroamericani nuovi, giovani, no? Tra l'altro non è un caso che Black Lives Matter si sviluppa proprio negli anni della presidenza Obama. quindi del primo leader, primo presidente afroamericano nella storia degli Stati Uniti. Black Lives Matter criticava perché troppo, diciamo così, moderato, troppo moderate le politiche di Obama, ma comunque, diciamo così, si sviluppa proprio in quegli anni, nel senso che è segno, diciamo così, che in quegli anni ci sono delle aperture importanti. Che cosa sta succedendo adesso? Sicuramente Black Lives Matter è meno presente sulla scena politica. Sulla scena politica c'è un altro dato però molto interessante e che potrebbe, come dire, rappresentare un regresso, cioè quest'anno non c'è nemmeno un nero, ma non c'è nemmeno un ispanico tra i candidati alle primarie democratiche. Tutti i candidati afroamericani e ispanici si sono dovuti ritirare. Cory Booker, che è il senatore nero del New Jersey, si è ritirato. Kamala Harris, che è la senatrice nera della California, si è ritirata. Julian Castro, che è il senatore ispanico del Texas, si è ritirato. Sono rimasti in corsa solo i bianchi. E le ragioni del ritiro, diciamo, sono sempre un po' quelle, cioè anzitutto la mancanza di soldi, di finanziamenti per delle campagne elettorali che costano tantissimo. Cory Booker, nell'annunciare il suo ritiro, ha detto polemicamente: in queste primarie democratiche ci sono più miliardari che minoranze. Si è anche detto, tra l'altro, che i media hanno delle responsabilità. Perché? Perché sarebbero molto più attenti a raccontare i bianchi, quindi l'eccezionalità, diciamo così, delle storie dei bianchi, piuttosto che le storie degli afroamericani. Un esempio potrebbe essere Pete Buttigieg, no? Il giovane candidato, ex sindaco dell'Indiana, soldato gay cristiano, è bianco e ha ricevuto un'eccezionale copertura mediatica. Comunque sia, alle primarie di quest'anno non c'è un candidato nero, e questo per il Partito Democratico, che vorrebbe rappresentare la ricchezza, la complessità della società americana. Stessa storia per gli Oscar: quest'anno c'era una sola candidata agli Oscar nera, per tutte, attenzione, per tutte le categorie. Una sola candidata, hanno fatto dell'ironia. Steve Martin, che presentava gli Oscar, ha detto: abbiamo fatto dei bei progressi dal 1929, allora non c'è un solo candidato nero, oggi ne abbiamo uno. Ecco, questo è il senso di una società, quella americana, che diventa sempre più diverse, come dicono qui, cioè multietnica, multiraziale, ma il cinema e la politica probabilmente, non rappresentano al momento questa ricchezza e questa diversità.
Sembra di no in questo caso. Io avrei un ultimo spunto per Roberto Festa. Out Magazine, che è un popolare magazine dedicato alla comunità LGBTQ, ha fatto notare come il Black History Month dovrebbe includere anche la Black Queer History, e proprio c'era un titolo di un articolo che citava questa questione. C'è forse ancora una problematica in questo senso? La comunità nera, come d'altronde anche quella bianca, fa ancora fatica ad avere un dialogo con la comunità queer? Si sta provando in qualche modo ad andare oltre certe dinamiche? Ci sono dei progetti piuttosto popolari legati alle serie TV come Pose o altre iniziative di questo tipo, però ecco che dalla stampa specialistica emerge anche un po' questa critica rivolta proprio al Black History Month.
Ma guarda, Chiara, allora, questo è un tema, secondo me, molto complesso e abbastanza irrisoluto. Cioè, si dice che tradizionalmente, storicamente, le comunità afroamericane sono più conservatrici sulle questioni dei diritti, diciamo così, social, come si dice, diciamo, noi diremo i diritti civili, e quindi sarebbero meno disponibili ad accettare, per dire, adesso c'è Pete Buttigieg, no? Che è questo candidato bianco ma gay. Si dice: Pete Buttigieg non avrà l'appoggio degli afroamericani, non soltanto perché è bianco, ma anche perché è gay. Tra l'altro lui è sposato, c'ha un compagno d'anni ed è sposato. Allora, questa cosa la si dice tradizionalmente, anche perché tradizionalmente, storicamente, l'azione politica degli afroamericani negli Stati Uniti avviene attraverso le chiese, soprattutto le chiese battiste, e quindi da questo punto di vista sì, La comunità è legata ai democratici, ma al tempo stesso, essendo una comunità che pratica molto ed è legata alle chiese, sarebbe più socialmente conservatrice. Ecco, questa è la cosa che tradizionalmente si dice. Io non ne sarei così sicuro, così convinto. È vero che ci sono forti settori della comunità afroamericana che rimangono legati ad una visione della vita che è quella più tradizionale, più conservatrice, più religiosa, ma è anche vero che Black Lives Matter, per esempio, quindi tutta la parte più giovane della comunità afroamericana, questo problema non ce l'ha, tant'è vero che tra i leader dei Black Lives Matter ci sono per esempio delle lesbiche, ci sono dei ragazzi gay. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista, secondo me, si sta andando avanti e non è più così vero come era vero fino a 4, fino a 8 anni fa che la comunità afroamericana fosse appunto una comunità tradizionale e conservatrice.
Abbiamo parlato del Black History Month con Roberto Festa in collegamento dagli Stati Uniti. Grazie Roberto di essere stato con noi e di averci dato questi spunti.
Grazie a voi, ciao.